Noi adulti, nella nostra autocoscienza, ci consideriamo dei soggetti individuali. Soltanto in certi momenti particolari, come ad esempio nei momenti di grande innamoramento o al contrario in situazioni drammatiche di perdita di qualcuno per noi molto importante, ci accorgiamo, sentiamo la nostra interdipendenza dagli altri. Normalmente non soltanto ci consideriamo come individui singoli, ma in qualche modo siamo convinti che la nostra vera essenza sia chiusa dentro di noi. Siamo anche a volte convinti di vivere in una sorta di gabbia dove è difficile, da cui è difficile uscirne, e anche vediamo gli altri come altrettanto chiusi dentro la propria gabbia o nicchia. Bene, questo modo di concepirci non è che ci sia sempre stato. È un modo di concepirci che, ad esempio, non esisteva nel mondo della Grecia classica. Nel mondo della Grecia classica l'individuo era la polis, l'individuo era la sua città in qualche modo. Per Sofocle, ma per Platone, per Aristotele, l'uomo solo, l'uomo disconnesso dalle relazioni era qualcosa che non esisteva. Ma considerate, questo vale anche per il mondo moderno. Se nel passato l'uomo, diciamo nelle società premoderne, è definito come figlio di, fratello di, sorella, cugino, anche nelle società contemporanee non occidentali, l'individuo è definito in rapporto alle relazioni. Anche noi occidentali moderni, che siamo cresciuti col mito della mente isolata, che siamo autonomi, eccetera, eccetera, in realtà nella nostra vita quotidiana, nel modo con cui viviamo, viviamo sempre assieme agli altri. Lavoriamo insieme agli altri, viviamo in famiglie, viviamo in comunità, viviamo in associazioni, cioè in realtà la nostra vita avviene in comunanza con gli altri. Diciamo anche che la psicologia, sebbene dovrebbe essere molto più attenta non tanto a quello che le persone dicono, ma a quello che le persone fanno. Gli psicologi dovrebbero essere attenti non a quello che le persone si raccontano di se stessi, ma alle forme reali entro quali vivono, a quello che effettivamente fanno. Bene, non è stato così, perché anche la psicologia in realtà è stata sedotta dal mito, diciamo così, della mente isolata. I primi ad aver infranto questo modello, quest'idea di individuo, diciamo, chiuso nel suo guscio, sono stati i terapeuti della famiglia negli anni 50-60, diciamo. Sono i primi ad aver introdotto un'idea totalmente nuova di individuo come individuo connesso alle relazioni. Anzi, hanno introdotto l'idea che anche le emozioni sono costruite nell'interazione sociale. Il primo ad aver definito triviale questo modo di vedere l'individuo è stato Gregory Bateson, che non era neppure un terapeuta, ma ha ispirato poi il movimento di terapia familiare, che si basa proprio sull'idea che l'individuo è un sottosistema di sistemi più grandi. Cosa significa questo concetto? Significa sostanzialmente che l'individuo preso in isolamento non funziona più. La mente funziona nel rapporto con gli altri. L'individuo è una parte di un sistema di relazioni più ampia e anche il suo funzionamento cognitivo, oltre che il suo funzionamento affettivo, esiste nella misura in cui è in rapporto con gli altri. Bene, il primissimo è stato un antropologo, o almeno Bateson, quando comincia, è un antropologo, anche se ha degli interessi fortissimi per la psicologia, e all'inizio, quando lui lavora in una comunità selvaggia, la comunità degli Yatmul, che erano stati nella Nuova Guinea, che erano stati fino a poco tempo prima cacciatori di testa, assassini, una comunità quindi molto primitiva. E cosa scopre? Scopre sostanzialmente e comincia ad avanzare l'ipotesi che il carattere sia non una proprietà individuale, ma sia funzione delle relazioni. E lo scopre studiando questa comunità assolutamente elementare, dove praticamente quello che conta è la differenza fra uomini e donne. Da un lato abbiamo gli uomini che sono estremamente istrionici, teatrali, rissosi, aggressivi. Dall'altra parte abbiamo le donne che sono molto osservatrici, sono molto cooperative, usano allegria sdrammatizzante in qualche modo. Bateson studia un rituale cosiddetto Neven, e questo rituale avviene in occasione particolari, quando qualcuno fa qualcosa di importante. Fanno questo rituale in cui abbiamo che le donne diventano loro, che vestono gli abiti degli uomini, si mettono piume, si vestono in modo, e girano per il villaggio con aria arrogante, copiando i comportamenti degli uomini, mentre gli uomini assumono i comportamenti umilissimi delle donne, addirittura il comportamento delle vedove con pantomime, eccetera. Il rituale, inutile dire, è estremamente complesso. Ma cosa scopre Bateson? Scopre quest'idea che sostanzialmente la teatralità degli uomini è frutto anche dell'atteggiamento delle donne. Non c'è teatralità senza pubblico. Infatti gli Yatmul temono moltissimo la risata delle donne, la presa in giro, così come il comportamento sdrammatizzante delle donne costruisce la loro allegria, la loro volontà di cooperazione. Bene, queste caratteristiche sono anche tali da costruire i loro uomini, cioè le donne sono costruite dagli uomini, gli uomini sono costruiti in qualche modo, o quel particolare tipo di uomo è costruito da quell'interazione. Quello che conta è questa interazione. La seconda cosa che scopre è che la complementarietà che costruisce i caratteri può massimizzare certi tratti fino a farli diventare disfunzionali. Gli uomini, ad esempio, possono diventare così teatrali da risultare superficiali e instabili, e le donne, dal canto loro, rischiavano di diventare troppo osservative, troppo, anche rischiavano anche di diventare aggressive poi sotterraneamente nei confronti degli uomini in questa posizione. Il rituale consente di ricalibrare le relazioni. In sostanza, l'idea di fondo comunque è quella che il carattere si forma nelle interazioni, è funzione delle interazioni. Più tardi, negli anni 50, 60, 70 ancora, Bateson andrà oltre e dirà che non è soltanto il carattere, ma la mente si forma nell'interazione con gli altri. Oggi abbiamo fatto dei passi in più, nel senso che oggi abbiamo proprio gli studi neuropsicologici, in particolare abbiamo la neurobiologia interpersonale e le neuroscienze sociali, che hanno dimostrato che il cervello si regola nell'interazione sociale. Ma non solo, l'interazione sociale costruisce le strutture del cervello, non soltanto nell'infanzia. Cominciano ad essere rilevati dati che dimostrano sostanzialmente che anche nell'età adulta le persone si trasformano grazie all'interazione sociale. La psicoterapia può cambiare alcuni dati funzionali e strutturali del nostro cervello, ma anche un matrimonio, l'amicizia. I colleghi neurobiologi interpersonali oggi non dicono che non esiste più per loro un singolo cervello, non ci sono cervelli singoli, ma ci sono cervelli in interazione. Di che cosa parliamo quando parliamo di famiglia? Beh, non parliamo assolutamente più della famiglia anni 60, la famiglia di Parsons, dove praticamente era caratterizzata da uno solo che guadagnava, dove il marito aveva il ruolo quindi strumentale, appunto, di quello che si guadagnava il pane per la casa, dall'altra parte la moglie aveva il ruolo espressivo e dove i figli erano i figli biologici. Questo tipo di famiglia è diventato, negli Stati Uniti fortemente residuale e anche in questo paese, l'Italia, dove le donne lavorano meno rispetto ad altri paesi europei, è comunque diventato un modello che non è quello maggioritario. Attualmente sembra realizzarsi la profezia che era stata quella di Margaret Mead, che noi andiamo verso un modello di monogamia seriale. Cosa significa un modello di monogamia seriale? La gente, nonostante aumentino sempre più i divorzi, continua a sposarsi anche legalmente. Le persone negli Stati Uniti che hanno adesso 50 anni si sono sposati almeno una volta legalmente. Comunque il trend verso cui andiamo, verso cui gli Stati Uniti sono già e noi in Italia stiamo andando, e soprattutto nelle aree urbane è già una realtà, in cui le persone hanno due o tre unioni di lunga durata con convivenza, con quindi anche momenti in cui vivono da soli, assieme a momenti di coabitazione. Tutto questo assieme ai figli, ovviamente. Quindi noi andiamo verso un modello in cui le persone danno vita a più strutture familiari, creano e dissolvono più strutture familiari. Cosa significa tutto questo? Significa che noi abbiamo dei momenti di transizione abbastanza difficili, sia per l'adulto, sia ovviamente per i bambini. Abbiamo una struttura familiare che è diventata estremamente complessa. Ora, a volte si esagera a sottolinearne le complessità, perché pensate alla famiglia patriarcale, che tutto sommato ha funzionato nell'Ottocento, nei primi decenni del Novecento, conosceva le sue criticità, ad esempio con le morti premature degli adulti oltre che dei bambini e con le gravidanze non programmate, e tralascio la condizione della donna. Anche queste famiglie avevano delle complessità, perché le famiglie allargate attuali, ricomposte come vengono chiamate dopo la separazione, sono le eredi delle famiglie ricomposte dopo la vedovanza. I matrimoni adesso non durano tantissimo per le separazioni, allora non duravano tanto per le morti di uno dei coniugi. Ora, quindi, non è un'assoluta novità, questo è vero, ma è anche vero che c'è un aspetto nuovo delle famiglie di oggi. Mentre la famiglia ricomposta del passato giusto aveva delle regole esterne molto rigide, le famiglie nuove sono tante, sono di diverso tipo, ma soprattutto sono famiglie in cui non ci sono più regole esterne vincolanti. Ciascuno costruisce il suo modo di essere padre, madre, figlio, nonno. Abbiamo una pluralità di modi di costruirsi. Se comunque il modello della monogamia seriale è davvero il modello che tende ad affermarsi e si affermerà, noi abbiamo per gli individui una richiesta di cambiamento enorme. Cambiare matrimonio, cambiare nel corso della vita, fare due o tre svolte importanti con periodi in cui sei singolo, eccetera, eccetera, ripropone grandissimi cambiamenti anche a livello neuropsicologico. Anche il nostro cervello deve cambiare. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una situazione che richiede all'individuo grandi capacità di cambiamento, ma anche grandi possibilità persino per la nostra struttura cerebrale. Tutti questi modelli di famiglie, per quanto diversissimi l'uno dall'altro, ma tutti costruiscono un modello di interdipendenze. Cosa significa che la famiglia è un modello di interdipendenze? Ma innanzitutto noi capiamo l'interdipendenza quando qualcuno la rompe. Significa sostanzialmente che se un individuo, ad esempio, cambia, tutti devono cambiare. In una famiglia, se qualcuno si modifica per tante ragioni, a causa di una psicoterapia, a causa di una malattia, a causa di una promozione di lavoro, per molteplici ragioni, se un individuo cambia, tutta la famiglia, tutti devono trovare un nuovo arrangiamento. Inizialmente questo aveva colpito molto i terapeuti della famiglia, ad esempio negli anni 50, quando si erano ad esempio accorti, lavorando con i pazienti singoli, che cambiava il paziente, ad esempio un membro della coppia, risolveva il problema per cui era venuto in terapia, e il partner se ne andava, oppure comunque il matrimonio non funzionava più. Un cambiamento in un membro della famiglia, anche se è un cambiamento positivo, può rompere un equilibrio che è stato costruito. Soprattutto i cambiamenti repentini. Ad esempio, la terapia spesso inizia a seguito di eventi negativi, ma spesso e volentieri la terapia inizia anche a seguito di un evento positivo. Faccio un esempio di un caso che ho visto recentemente. Tutta la dinamica familiare era avvelenata o comunque era compromessa dalla depressione della moglie. La moglie esce dalla depressione, la coppia riprende a sperare, è un periodo idilliaco e improvvisamente la bambina sviluppa una nevrosi ossessiva. Noi vediamo l'interdipendenza quando l'interdipendenza si rompe, un nuovo equilibrio si stabilisce. Abbastanza tipico, non so, un altro esempio classico, un figlio, abbiamo una famiglia normalissima con due ragazzi bravi a scuola, ammirati anche dalla parentela. Uno dei due ragazzi si ammala di tumore, La famiglia è una famiglia molto capace, anche orientata al problem solving, risolve con una rapidità davvero eccezionale anche il problema, lo operano. In 3 mesi questo esce dall'ospedale, il problema sembrerebbe essersi risolto, ma proprio quando sta per uscire questo ragazzo dall'ospedale, l'altro tenta il suicidio. La famiglia rimane sconcertata perché nei mesi in cui tutti sono occupati a risolvere il dramma dell'altro fratello, quasi non si erano accorti del disagio che questo improvvisamente manifesta. Parlare di interdipendenza vuol dire proprio mettere in luce questo aspetto, che è un equilibrio a cui tutti collaborano. L'idea di fondo è che noi, per capire i modelli di funzionamento relazionale dentro il quale noi siamo, dobbiamo usare dei modelli perlomeno triadici, ma molto spesso dobbiamo capire il pattern che unisce più persone. Bene, noi in terapia familiare, ad esempio, troviamo spesso persone che ci dicono: io odio mia madre, ad esempio. O una signora mi diceva: mio figlio è nato aggressivo con me. Non c'è stato un momento in cui siamo riusciti a trovare un'intesa. Bene, di fronte a queste situazioni, noi non limitiamo mai lo sguardo a madre e figlia, a quella relazione, o a madre e figlio, ma vediamo qual è il pattern a cui tutti hanno collaborato, che hanno fatto sì che questo figlio e questa madre si odino. Cioè, l'attenzione passa al pattern di relazioni, che non è mai diadico. Abbiamo sempre un'attenzione perlomeno ad una triade. L'idea è un'analisi delle configurazioni complesse dentro cui noi viviamo. Quando noi diciamo che noi ci adattiamo e moduliamo noi stessi, addirittura anche il nostro cervello viene modulato dalle relazioni, parliamo non di relazioni diadiche, ma parliamo di un pattern relazionale. Dunque, qualcuno si sarà chiesto: sì, questo pattern di interazione a 3, a 4, a 5 per gli adulti può essere importante, ma per il bambino piccolo? Tutta la psicologia dello sviluppo è stata organizzata sulla base dell'idea che il bambino prima entra in interazione con la mamma e soltanto in un momento successivo con il padre, con i fratelli, con gli altri. Cioè, abbiamo l'idea che il bambino all'inizio dello sviluppo abbia un'interazione diadica e soltanto dopo si accorga che intorno a lui c'è una complessità di relazione. Bene, quest'idea è stata oggi disconfermata dal punto di vista sperimentale, in modo chiarissimo. Fivas, De Persinge, Corbeau ed altri colleghi ginevrini hanno dimostrato che i bambini sono in grado, già ad un'età precocissima, di tener conto di 2 partner per volta. Cioè, già a 3 mesi sono in grado di tener conto sia della mamma che del papà. E a 9 mesi tutti i bambini sono in grado di fare complesse, veramente complesse, interazioni triadiche. Come hanno dimostrato tutto questo? Beh, l'hanno dimostrato tra l'altro sperimentalmente, creando una situazione di gioco in cui c'è prima la mamma che gioca col bambino, con il papà o il compagno periferico che deve star lì e guardare. Poi c'è una situazione opposta in cui c'è il papà che gioca col bambino e la mamma che guarda, e c'è poi la situazione in cui tutte e tre giocano insieme, madre, padre, bambino, fino ad arrivare a una quarta situazione in cui i genitori chiacchierano per loro conto e il bambino in qualche modo non lo considerano. Ha dimostrato che i bambini sono in grado a 3 mesi di alternare, ad esempio, lo sguardo rapidissimamente tra madre e padre. Ci sono interazioni eclatanti, specialmente ad esempio quando i genitori chiacchierano tra di loro e in qualche modo escludono il bambino. Il bambino, vediamo che prende una gamba la mamma, con un braccio tocca la mamma e vocalizza al papà, o spinge la gamba del papà e poi si gira a guardare la madre. È un risultato sorprendente, perché cambia completamente il nostro modo di vedere lo sviluppo. Lo sviluppo non è più uno sviluppo che parte dalla diade madre-bambino e si allarga. Dobbiamo ripensare completamente il modo di concepire lo sviluppo. Questa situazione di gioco mette in luce anche capacità interattive molto diverse. Ci sono, è anche un modo per studiare, vedremo, uno dei concetti importanti, che è quello delle alleanze familiari. Ci sono, tra l'altro, triadi che riescono a giocare meglio di altre. Ci sono modalità di gestire la relazione e pattern molto diversi. Quello che mi interessa sottolineare è che tutte le triadi studiate, alcune disfunzionali, altre più funzionali, alcune capaci di svolgere meno il compito, altre più in difficoltà, ma tutte queste triadi diverse, che o per motivi contingenti hanno fatto una prestazione migliore, o perché c'è una storia anche relazionale diversa, alleanze più funzionali nella famiglia, però tutte sono state, hanno dimostrato di essere in grado di complesse interazioni triadiche, e il bambino è stato capace non soltanto di interagire a tre, ma anche di farsi protagonista della triadicità dell'interazione, rivolgendosi contemporaneamente o in stretta alternanza ad entrambi i genitori. Tutti i bambini, abbiamo visto, sono capaci di complesse interazioni triadiche, ma le famiglie sono comunque molto diverse l'una dall'altra. E questo lo si è capito anche dall'inizio, utilizzando dei concetti che ci aiutano a leggere questo pattern triadico. Io faccio qualche esempio di qualcuno di questi concetti. Ad esempio, un concetto importante è quello di alleanza. Se noi vediamo la famiglia, vediamo che può essere letta come un sistema complesso di alleanze che divide anche i sottosistemi. Abbiamo famiglie dove, ad esempio, le alleanze sono fortemente incoraggiate, e ci sono invece famiglie dove l'alleanza è scoraggiata, ad esempio, dove ogni volta che gli individui, che un sottosistema fa qualcosa insieme, si crea ansia, difficoltà in altre parti della famiglia. Le alleanze possono essere alleanze che rispettano la gerarchia della famiglia o che lo infrangono. Ad esempio, la coppia genitoriale può essere alleata o complice, o può non essere per niente alleata e complice. Abbiamo famiglie dove il sistema, il sottosistema dei fratelli ha fortissima alleanza. Solitamente, in qualche modo, è anche abbastanza fisiologico che durante l'adolescenza i fratelli si alleino maggiormente. Ci sono ovviamente anche alleanze più pericolose, che sono le alleanze contro, spesso le abbiamo nelle famiglie, in cui ad esempio un adulto si allea col bambino contro qualche altro membro della famiglia, ad esempio contro un nonno, contro un genitore e così via. Descriviamo anche la famiglia, ed è stata descritta ad esempio da Minuchin, che è attualmente una delle figure più importanti del movimento di terapia familiare, ha usato anche altri concetti, come ad esempio quello di confini. Ci sono famiglie che hanno confini tra gli individui molto netti, molto segnati. Cosa significa? Significa ad esempio che la tensione in un membro della famiglia non viene colto dagli altri. Ci sono invece queste famiglie, vengono dette disengaged, le ha definite lui, disimpegnate. Sono famiglie in cui noi vediamo che ciascuno è abbastanza impermeabile all'altro. Possiamo descrivere a volte, e si autodescrivono, come una serie di isole. Ciascuno, dal punto di vista emotivo, è abbastanza impenetrabile agli altri. All'opposto abbiamo famiglie invece che vengono definite enmeshed, dove la tensione in un membro della famiglia coinvolge immediatamente gli altri membri della famiglia. Qui non è un problema di alleanze. Ad esempio, possono essere per niente alleati due fratelli, però nel loro sottosistema, in termini di confine, il disagio dell'uno è subito colto dall'altro, la gioia dell'uno contagia l'altro. Cioè, alleanza e confini non sono la stessa cosa. Il concetto di confine viene usato per definire aspetti diversi della famiglia. In una stessa famiglia ci sono ad esempio dei sottosistemi che possono essere enmeshed. Può esserci ad esempio un sottosistema nonna-nipote, ad esempio, che sono molto enmeshed, e gli altri membri della famiglia possono essere invece disengaged, possono essere più impermeabili emotivamente. Allora, questo solo per farvi un esempio, la famiglia può essere mappata sulla base di concetti che tendono a cogliere la configurazione di insieme, come ad esempio il concetto di alleanza e il concetto di confini. Abbiamo anche altri concetti, ad esempio il livello di coesione familiare. Ci sono ad esempio famiglie molto coese al proprio interno, con più forte comunicazione, dove tutte le aree della vita dell'individuo vengono condivise. E anche qui ci sono poi nella famiglia sottosistemi più coesi e sottosistemi meno coesi. Non solo, non usiamo mai, considerate, questi concetti solo per la famiglia strettamente convivente, perché spesso anche i rapporti con le famiglie di origine entrano nella dinamica familiare in modo netto, e quindi alleanze, coesione, confini li giochiamo anche, e dobbiamo vedere una configurazione più ampia di insieme. Questo dipende dagli obiettivi, quanto noi allarghiamo il campo di osservazione, dipende dagli obiettivi che abbiamo, se abbiamo degli obiettivi di ricerca, se abbiamo degli obiettivi di terapia, e terapia per che cosa? Qual è il problema? Il problema poi ci definisce quanto allargare il campo di osservazione. Le famiglie sono diverse anche e soprattutto in relazione ai significati. Quando faccio ad esempio terapia familiare, spesso ho tre famiglie, quattro famiglie in una giornata, e quando entri in una famiglia hai proprio l'impressione, quando passi da una famiglia all'altra, di entrare in mondi semantici completamente diversi. Ciò per cui una famiglia gioisce, si strugge, si dispera, su cui nascono conflitti, è completamente indifferente ad un'altra. Bene, nonostante queste famiglie provengano dalla stessa cultura, hanno significati molto diversi. Quando parliamo di significati, non intendiamo soltanto i significati verbali. Intendiamo soprattutto le emozioni. I significati sono alimentati prioritariamente dalle emozioni. Quindi famiglie diverse costruiscono climi emotivi diversi perché rendono salienti emozioni diverse. Spesso le famiglie dei professori universitari hanno la polarità intelligente-stupido come saliente. Bene, in queste famiglie noi vediamo che le persone litigano per problemi cognitivi, si struggono per diventare più competenti, più intelligenti, più bravi. In queste famiglie praticamente i motivi di dolore, di gioia, sono tutti legati, o sono prevalentemente, o una fetta importante è legata a problemi di carattere cognitive. In altre famiglie questi problemi non esistono affatto, e ad esempio quello che conta è chi dà e chi prende. In queste famiglie abbiamo conflitti, difficoltà, perché c'è chi è generoso, anche troppo generoso. Queste famiglie producono poi figli anche a volte troppo generosi, troppo altruisti. E al contrario c'è chi invece è capace soltanto di prendere. In altre famiglie noi vediamo che dominano invece altri significati. Qui ci si strugge tra chi è indipendente, capace di cavarsela da solo, e chi invece è dipendente, bisognoso degli altri. In queste famiglie, ad esempio, domina la paura, l'emozione della paura e del coraggio. Spesso queste famiglie costruiscono l'ambiente esterno come un ambiente pericoloso, pieno di pericoli, e quindi l'interno, la famiglia, è vista invece come il momento di rassicurazione. E c'è chi sfida la paura e va nel mondo, e chi invece preferisce stare nella nicchia protettiva della famiglia. Abbiamo altre famiglie in cui, ad esempio, prevale la semantica del potere. Prevale la semantica del potere in cui c'è chi vince e chi perde. Il prevalere di una semantica del potere che centralizza un'emozione come quella della vergogna e del vanto. C'è chi in famiglia, chi vince, chi riesce, chi è volitivo, e chi al contrario non ce la fa, soccombe. In queste famiglie abbiamo sicuramente chi è volitivo, chi è determinato, e chi al contrario lascia accadere le cose. Chi è al centro della scena perché è operoso, perché ce la fa, perché ottiene successi, e chi al contrario non lo è. In queste famiglie, ad esempio, prevalgono moltissimo le dinamiche competitive. Sono famiglie dove è difficile poi stabilire la leadership perché tutti competono per averla. Bene, tutti questi significati, ne potrei citare moltissimi altri, tutti questi significati non nascono dal vuoto, ma nascono dalla storia della famiglia, che ha reso centrali certe emozioni e certi significati. Prendiamo ad esempio le famiglie dove prevale la semantica del potere. Molto spesso sono famiglie con una storia di caduta sociale e con forte ansia di riscatto sociale, o sono famiglie azienda dove praticamente affari e affetti vanno di pari passo. Così nelle famiglie dove prevale una semantica che centralizza la paura e c'è chi soccombe alla paura e chi al contrario vince la paura, bene, in queste famiglie spesso c'è anche una storia dove il mondo esterno si è rivelato pauroso per qualche aspetto, o anche l'arrivo di malattie, il senso della precarietà, il senso del pericolo viene reso acuto e si fa sì che si sviluppino maggiormente questi significati. Il bambino non appena entra nella famiglia, si trova immediatamente a comporsi dentro i significati della propria famiglia. Considerate una bambina di 6 mesi, anche se volete. Come sapete, i gesti dei bambini sono ambigui, possono contenere significati diversi. Immaginiamo che questa bambina muove la manina e c'è una mamma che vede la manina della bambina in un gesto ambiguo e dice: ma guarda come sei carina, come sei affettuosa, come sei dolce, vuoi accarezzare la tua mamma? E la mamma si piega e si fa accarezzare, dice: ma è dolcissima questa bambina. Un'altra mamma vede la bambina con questo gesto e dice: ma guarda come sei aggressiva, vuoi già darmi una sberla, ma guardala qui, è tremenda. Un'altra si volta al papà e dice: ma guarda, fa già la smorfiosa, è te che vuole. Un'altra ancora la prende in braccio e dice: ah, stai guardando quel bel leone. Ah, dice, quello si chiama leone ed è il re della foresta. Cioè, tutte queste mamme danno significato alla loro bambina, danno un significato ad un gesto che probabilmente non ce l'ha. Tutte queste mamme danno significato e quindi introducono nel significato il bambino, però danno un significato molto diverso che è legato alla semantica di quella famiglia. Ora, non è detto poi che la bambina a cui la mamma le ha detto che è aggressiva diventerà aggressiva, ma se in quella famiglia, se non è estemporaneo, ma in quella famiglia aggressività e dolcezza sono un significato importante, è molto probabile che si dovrà comporre in qualche modo dentro questa semantica. Potrà diventare aggressiva o al contrario dolcissima, oppure ci dirà quando è in terapia: io non sono né aggressiva né dolce né mite, ad esempio, ci potrà dire, perché ha visto che ad esempio nella sua famiglia essere miti produce degli svantaggi, ma anche essere aggressivi, e si porrà in una posizione mediana, ma comunque renderà rilevante quel significato. Ovviamente può darsi anche che nella storia familiare quel significato che era rilevante quando lei era bambina poi sia sostituita da altri, receda in qualche modo sullo sfondo, ma noi abbiamo che i significati sono molto diversi nelle famiglie, il bambino ci entra subito nei significati, ci entra molto precocemente e i significati sono matrice di identità. Abbiamo parlato di differenze fra le famiglie, ma le famiglie sono differenti al loro interno. Mentre in passato la psicologia delle relazioni familiari e la psicoterapia della famiglia aveva sottolineato molto gli aspetti comuni della famiglia, aspetti che sicuramente ci sono, ma le famiglie, le persone dentro la famiglia sono anche profondamente diverse, tanto che arriviamo oggi a dire che la famiglia è una composizione di differenze, cioè le persone sono molto diverse, ma sono complementari proprio nella differenza. Quando noi diciamo che nella famiglia prevalgono dei significati, parliamo sempre dei significati polari. Tutti i linguaggi, non soltanto la lingua italiana o la lingua inglese o quella francese e tedesca che conosciamo, ma le lingue finora conosciute sono lingue che costruiscono il significato sulla base di una opposizione. Non c'è un aggressivo presuppone anche il suo opposto, mite. Intelligente presuppone stupido. Abbiamo detto che il significato è matrice di identità ed è una matrice di identità spesso opposte e proprio per questo complementari. Quando ad esempio qualcuno mi dice io sono una persona onesta, buona, io chiedo subito chi sono i cattivi nella sua famiglia e so di colpire nel segno, qualche volta rimangono sbilanciati, ma poi analizzando nessuno si definisce come una persona onesta, ad esempio qualcuno può dirti buono nel senso di onesto, retto, che sta alle regole, se non c'è qualcuno che non sta alle regole nella famiglia. Si definirà in un altro modo, si definirà ad esempio come una persona allegra, ma nessuno si definisce come allegro se non c'è qualcuno di triste all'interno della sua famiglia. Quando sostanzialmente mi definisco in un certo modo, significa che c'è qualcuno, diciamo, nel mio nucleo e non necessariamente nel nucleo, nella famiglia nucleare ristretta. Può essere nella parentela. Noi abbiamo ad esempio un nucleo che sono tutti molto generosi, molto oblativi e dall'altra parte abbiamo una parte della famiglia che invece sono divoratori. La famiglia è una composizione quindi di differenze. Questo vale per le coppie ma vale anche per i fratelli. Anzi, la ricerca sui fratelli da questo punto di vista è stata affascinante perché ha dimostrato che i fratelli hanno qualcosa in comune grazie alla genetica, ma sono diversi proprio grazie alla famiglia. Il vivere nella stessa famiglia rende diversi anziché uguali. Questo è stato visto come un paradosso. In realtà oggi lo capiamo molto bene perché vivere nella stessa famiglia significa sviluppare una complementarietà l'uno con l'altro. Quindi nessuno può comportarsi nello stesso modo. Sta nascendo un'ipotesi interessante proprio dalle ricerche sui gemelli. I gemelli monozigoti sono quelli che hanno lo stesso patrimonio genetico. E cosa si vede nei gemelli monozigoti? Che sono molto più diversi fin tanto che vivono in casa. Quando diventano alti, che si sposano, che quindi spesso fanno vite separate, anche se continuano a frequentarsi, spesso diventano più uguali. Diventano più uguali perché permettono al loro patrimonio genetico in qualche modo di esprimersi. Mentre vivono insieme, tendono ad essere più diversi. Spesso i gemelli monozigoti in tarda età finiscono per vivere insieme nuovamente e di nuovo diventano più diversi. Quindi noi possiamo dire che vivere nella stessa famiglia ti rende più diverso che uguale. Le dinamiche familiari sono state studiate inizialmente soprattutto in rapporto alla psicopatologia. La ricerca sulla famiglia normale, tra virgolette, ammesso che ne esista uno, tra molte virgolette, è iniziata molto più recentemente. L'interesse per la famiglia è nato soprattutto in rapporto con la psicopatologia. Ma bisogna subito chiarire che il fatto che una famiglia abbia un figlio problematico con una psicopatologia conclamata non significa affatto che sia una famiglia più disfunzionale rispetto ad un'altra. Anzi, spesso le famiglie, ad esempio, mi chiedono e mi dicono: ma come mai proprio noi non ci sembra di essere una famiglia peggio di altre? E hanno perfettamente ragione. Anzi, quanto più i legami tra i membri sono stretti, tanto più certi momenti di transizione possono anche incorrere in eventuali psicopatologie. Quindi non esiste una correlazione stretta. Se noi vediamo con l'ottica comunque del nostro punto di vista, che è un punto di vista che rende primarie le relazioni familiari, noi vediamo che molta della psicopatologia nasce e si sviluppa in relazione a periodi di transizione familiare. Cioè periodi di acuta tensione nella famiglia, spesso in relazione a cambiamenti forti che si stanno verificando nella famiglia. Cioè in questi periodi di transizione è più facile che un individuo, diciamo, sviluppi una sintomatologia. Ma non solo, anche le situazioni più palesemente patologiche, come certi messaggi familiari di squalifica, di sconferma, in realtà possono anche creare aspetti positivi. Tutte le famiglie hanno certi significati dominanti. Nessun significato è meglio di altri, decisamente. Nessuna polarità semantica è più o meno patogena. Prendiamo un esempio, la semantica del potere, caratterizzato da chi è vincente e da chi è perdente. Bene, se in queste famiglie si sviluppa una psicopatologia, si sviluppa generalmente una psicopatologia alimentare. Ad esempio, nelle famiglie dove si sviluppa l'anoressia, più spesso abbiamo conflitti di tipo competitivo, così anche nelle famiglie in cui si sviluppa l'obesità. Spesso nella stessa famiglia mi è capitato parecchie volte che abbiamo un figlio obeso e una figlia che invece è anoressica. Ad esempio, nelle famiglie che abbiamo visto dove domina la paura, più spesso, qualora si sviluppi una psicopatologia dove domina paura e coraggio, abbiamo psicopatologie dello spettro fobico, come l'agorafobia o la claustrofobia. Noi quello che possiamo dire è che certi significati possono più facilmente portare a una patologia di un certo tipo che a un'altra. Ci vogliono molte condizioni però affinché una dinamica porti a un esito psicopatologico. Guardiamo ad esempio nelle depressioni. Spesso nei depressi noi abbiamo una storia familiare dove sostanzialmente la coppia o era troppo coesa o era troppo distante, ma comunque è poco centrata sui figli. Ma abbiamo moltissime situazioni caratterizzate da questo. Non basta, ci vogliono molte cose per creare una psicopatologia. Però noi sappiamo che quando abbiamo una famiglia dove abbiamo una semantica dell'appartenenza, dove c'è chi è incluso, chi è colmato da ogni bene, chi è baciato ad esempio dalla fortuna e chi al contrario è escluso, e dove abbiamo anche una coppia dove prevale la dinamica coniugale rispetto ad esempio al ruolo genitoriale, noi abbiamo che in queste famiglie, con questa semantica, con certe anche configurazioni di alleanze all'interno della famiglia, è più facile che se un membro sviluppi una psicopatologia, la sviluppi ad esempio nell'area dei disturbi dell'umore. Diciamo anche che la psicopatologia però ha costituito una sorta di lente di ingrandimento per capire le dinamiche normali, diciamo così. Perché? Perché nella psicopatologia, quando abbiamo situazioni psicopatologiche, spesso abbiamo situazioni dove alcune dinamiche appaiono estreme e quindi anche per noi terapeuti più facilmente visibili, più facilmente coglibili. Quindi la psicopatologia ha costituito una sorta di lente di ingrandimento anche per comprendere la normalità, spesso più sfumata. Bene, dicevo prima che è difficile dire che ci sono pattern che producono patologia, proprio perché ci siamo accorti, e questa diciamo che è una scoperta degli ultimi 10 anni, che nel danno è contenuta la risorsa, sia per gli individui che per le famiglie. Noi siamo ad esempio abituati a pensare, tanto per capirci, che ad esempio possiamo pensare che noi siamo riusciti ugualmente nella vita nonostante la nostra famiglia, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato nella nostra famiglia. Non è vero, se siamo riusciti nella vita è grazie a queste difficoltà. Cioè, non soltanto le famiglie hanno spesso, non sempre, moltissime risorse, ma soprattutto quello che conta è che proprio nel danno, nella posizione del soggetto, che sembra peggiore, c'è invece la risorsa. E questo c'è sia a livello individuale, nel senso della posizione che una persona ha all'interno di una configurazione di rapporti, sia per quella configurazione di rapporti stessa. Allora, mi sono soffermata prima, ad esempio, sulle famiglie dove prevale la semantica del potere, dove sono molto forti le competizioni, eccetera. Questa dinamica può avere nei confronti dei membri, ad esempio, anche degli aspetti negativi. Qual è un aspetto negativo tipico? Le persone all'interno della famiglia sono viste non per le capacità che hanno, per le caratteristiche che hanno, ma sono viste in rapporto alla competizione. Questa stessa semantica contiene però delle grandissime risorse. Innanzitutto una grande attenzione agli altri. La competizione ti dà una competenza sociale, una capacità anche di lettura del pensiero dell'altro, ti dà anche una capacità grande di saperti muovere poi nelle organizzazioni, una capacità di capire le alleanze, le dinamiche stesse competitive che possono rappresentare a un qualche livello un ostacolo, sono comunque positive ad altri livelli. Ad esempio, i soggetti sanno muoversi dentro le dinamiche competitive, ma soprattutto questo tipo di semantica così attenta agli status sociali è anche una semantica che ti attrezza. Nelle famiglie in cui prevale la semantica, ad esempio io la chiamo della libertà, comunque la semantica dove l'emozione paura e coraggio è fondamentale e dove c'è un senso, una capacità di cogliere la vulnerabilità della condizione umana. Ecco, in genere, ad esempio, le persone che sono state allevate dentro a queste famiglie sono in grado sostanzialmente di trovare fonti di sicurezza, di affidarsi anche agli altri, di saper costruire anche fuori della famiglia legami di protezione, oltre che hanno un'attenzione profonda ai pericoli, che è una grandissima capacità. Quindi ogni semantica, anche dentro al danno, crea la capacità e crea anche la risorsa. E questo è uno dei concetti, diciamo, fondamentali su cui lavoriamo. Da un lato, andare a trovare in tutte le situazioni gli aspetti positivi impliciti in una condizione. Dall'altra parte, trasformare la posizione di danno in risorsa, in capacità. Pensi ad esempio alla condizione di aver rotto gli assi generazionali. Accade che un figlio, accade spesso, ha una figura ad esempio di un genitore debole, ha comunque rotto gli assi generazionali, i genitori non sono genitori, sono fratelli, sono sorelle. Ora, questa condizione è stata spesso descritta dalla letteratura come una condizione negativa per certi aspetti. In realtà presuppone anche profondissime capacità. Ad esempio, gli innovatori, quelli che sviluppano nuove idee, pensieri divergenti, sono persone che in genere hanno rotto gli assi generazionali, si muovono in modo creativo proprio perché non hanno un principio di autorità, non stanno dentro un insieme già predefinito. Quindi anche una condizione di questo tipo ha enormi potenzialità. Quindi anche la posizione, pensate alla situazione più difficile, più sfortunata, che è quello di essere triangolati. Gli psicologi della famiglia, noi abbiamo lavorato spesso sulle triangolazioni, un figlio che viene triangolato nella dinamica di coppia o nella dinamica tra le generazioni. Ma abbiamo una situazione peggiore, il figlio che non è triangolato affatto, in cui non c'è spazio tra gli adulti. L'individuo non trova una sua collocazione, nessuno ha bisogno di lui, il legame è molto flebile. Spesso quando accade così, gli adulti sono la coppia genitoriale o che funge da genitoriale è troppo coesa, ad esempio, oppure al contrario è così conflittuale che tutte le risorse le gioca al proprio interno. Bene, in questa situazione molto sfortunata noi abbiamo visto che le persone sviluppano una capacità di stabilire legami positivi con l'esterno. Quindi l'adolescenza diventa un periodo molto facile, un periodo positivo per l'individuo, così come hanno più facilità a stabilire, ad esempio, delle relazioni di coppia e a costruire una nuova famiglia più solida. Cosa ci sta muovendo in questo momento? Lo posso dire parafrasando e cambiando un'espressione di Albert Camus. Camus diceva: nell'inverno più gelido ho trovato, scavando molto dentro di me, ho trovato l'estate. Beh, noi diciamo diversamente che nell'inverno più gelido, sia dei singoli individui, ma sia anche delle famiglie, gli individui e le famiglie costruiscono la loro estate proprio nell'inverno.